Bene, questa mattina parleremo di un argomento credo abbastanza comune nelle nostre vite. E parleremo di relazioni e di delusioni. E ci serviremo di un testo che si trova in Giovanni capitolo 20. Io scopro quanto sia straordinaria la scrittura perché è estremamente pratica. Se noi impariamo a leggere la scrittura e cogliere il senso pratico nelle nostre vite, troviamo degli insegnamenti straordinari. Quello che farò questa mattina sarà di fare una premessa un po' ampia e in merito appunto soprattutto alle relazioni e alle delusioni. E poi cercheremo di capire attraverso questo testo, Giovanni 20, come possiamo guarire dalle delusioni, che sono sentimenti estremamente noti, delusioni nelle relazioni tra le persone, ma delusione anche nel rapporto con Dio, che è un sentimento estremamente comune, se siamo sinceri, e cerchiamo di sviscerarlo proprio per capire in che modo possiamo anche guarire. La delusione è un sentimento molto comune, proprio il dizionario dice che di amarezza di chi vede la realtà non corrispondente alle speranze. E dicevo che io faccio un lavoro che mi permette di parlare con tantissime persone, e quindi di relazionarmi davvero tanto, e scopro che la delusione purtroppo è uno dei sentimenti che più comuni nelle persone normali, ma anche, mi trovo spesso e volentieri a parlare tra di noi, è un sentimento estremamente comune anche tra noi credenti. E ripeto, delusi tra di noi, ma delusi anche talvolta e spesso e volentieri anche nei confronti del Signore. Questo sentimento è un sentimento che troviamo nella scrittura, che tantissimi figli di Dio, tantissimi personaggi avevano. Se pensiamo a Giona, Giobbe ed Elia, addirittura tra questi personaggi la delusione era talmente forte, il senso di amarezza, il senso di frustrazione, di ansia, era talmente forte da fare desiderare di morire a queste persone. Addirittura hanno pregato dicendo: Signore, facci morire. Poi Dio li ha in un qualche modo rimessi in piedi e io scopro che il sentimento, proprio questo sentimento di anche di che il senso che la vita non ha più senso, è qualcosa che è comune. Perché noi sostanzialmente dobbiamo imparare che la vita perde di significato, perde di valore nel momento in cui, non perché non è che io vivo perché ho un lavoro, non è perché io vivo perché ho delle cose, ho una macchina, ho una moglie, no, io vivo perché la mia vita di fatto ha un valore, ho dei valori che sono intrinsechi, che quindi mi danno un significato. La vita, se ha significato, sento che è giusto vivere e trovo gioia nel vivere. Ma se la vita, per qualche ragione, perde significato, io sento che la vita non ha più senso viverla. E le relazioni sono tra le cose che danno un senso e valore alla vita. Se noi facciamo caso, se noi parliamo con una persona, un nostro, immaginate un genitore, per chi ha ancora i genitori, sono magari anziani, no? Con questi genitori interrompiamo per qualche ragione la comunicazione, non c'è relazione, il genitore anziano lo vediamo come spegnersi. Immaginate che abbia un figlio e questo figlio decida in un qualche modo di non avere più relazione con lui. La vita per questa persona anziana non ha più senso. Non è perché lui ha una casa dove vive, non è perché ha magari anche un conto corrente in banca o è importante, allora per lui la vita ha senso. La vita perde significato perché la persona, le relazioni sono finite, non esistono più. Per cui il tema delle relazioni è talmente fondamentale, perché? Perché ci fa capire che se noi non abbiamo delle relazioni attorno a noi significative nella nostra vita, anche la nostra vita perde di significato. Quindi abbiamo parlato ieri sera e abbiamo capito che le relazioni con le persone significative attorno a noi ci sono di fatto una cartina tornasole per il nostro rapporto con Dio. Perché? Perché se noi affermiamo di avere un rapporto con Dio buono e poi attorno a noi non abbiamo relazioni significative, le due cose sono in netto contrasto. Perché Dio è un Dio di relazione. E se attorno a noi in realtà invece non abbiamo relazioni con le persone, non abbiamo relazioni significative di valore, è un contrasto in termini assoluto. È una cartina tornasole, ci fa capire cosa stiamo guardando, da chi stiamo abbeverandoci, da chi stiamo prendendo il nutrimento, se dalla fonte corretta oppure no. E questo è decisamente importante. Quindi quando noi affrontiamo la vita in maniera angosciata e senza speranza, non dobbiamo trovare il problema nella vita stessa. Non dobbiamo fare l'autopsia al mondo attorno a noi, è vero, per cercare di capire di chi è la colpa. Spesso e volentieri dobbiamo analizzare le nostre relazioni. E ovviamente non voglio dire che se abbiamo delle relazioni con le persone sbagliate, quindi noi abbiamo delle relazioni buone perché andiamo a divertirci e fare stupidate, ci troviamo bene, non vuol dire che loro sono relazioni sane. Sto dicendo relazioni normali con le persone e sentiamo che abbiamo un colloquio, sentiamo che abbiamo siamo in grado di comunicare con le persone per rapporti sani, sto ovviamente parlando. Allora, come faccio, la domanda che ci dobbiamo fare, come faccio a eliminare l'angoscia che provo nella mia vita? Come faccio a eliminare il senso di ansia, di delusione, di frustrazione che sento nella mia vita? Innanzitutto abbiamo detto, guardiamo e osserviamo le relazioni che stiamo avendo, non solamente col nostro partner, ma attorno a noi. Allora, e da dove viene questa ansia, questa insicurezza? Cosa si è ammalato dentro di me al punto tale che io vivo in preda alla logica della paura, dell'ansia? Cosa si è ammalato dentro di me che mi sento sempre incompreso, deluso? Allora, quando cominciamo in un qualche modo a vedere alle relazioni, cominciamo a capire che abbiamo bisogno di aggiustarle, sanarle, abbiamo bisogno di guarirle, di concretizzare, ma di guardarle in faccia, di affrontare. Quando cominciamo a guardare il problema dal punto di vista diretto, senza cercare scorciatoie, lì inizia la nostra guarigione. Allora, capiamo che la nostra vita in quel momento comincia ad avere un senso. Noi siamo cristiani non perché Dio ci ha dato i 10 comandamenti, o ci ha dato una morale, o ci ha detto che noi dovevamo comportarci in un certo modo e ha semplicemente scritto un libro. Noi siamo cristiani perché Gesù si è incarnato e ha deciso di avere una relazione con noi. Non a caso, quando Adamo ha peccato, la prima cosa che ha fatto Dio è avere relazione con lui. Non gli ha semplicemente detto tu hai sbagliato, vai, non gliel'ha scritto, non gli ha detto vai adesso tu sei lontano da me, non posso più avere relazione, niente, tu sei da una parte o dall'altra, ti do i 10 comandamenti, ti do una morale, ti dico come ti devi comportare, no, lui è sceso e ha cercato Adamo. Ecco perché la relazione, le relazioni sono fondamentali nella nostra vita. Perché Gesù è relazione. E quindi non possiamo trascurarle e dirle che non sono importanti. Vivo da così, tra io e il Signore, la mia Bibbia e Dio, e siamo già a posto. Perché vivo in un mondo di persone che non mi possono comprendere, non capiscono quello che ho, non riesco a comunicare. Io, solo Dio mi capisce, quindi io vivo da solo con Lui, non funziona. Non è quello che Dio ha preparato per noi. E questo non guarisce, ovviamente. Non può risolvere il tuo problema. Perché Dio si è comportato in modo completamente diverso. Allora, dicevo che prenderemo come esempio per capire questa cosa un incontro straordinario che Gesù ha con Maria di Magdala, e prenderemo il testo di Giovanni 20. Cosa accade? Sostanzialmente Gesù muore, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea decidono di prendere il corpo, riescono ad avere il corpo di Gesù, lo schiodano, lo portano giù dalla croce, puliscono, lo mettono dentro un lenzuolo, lo mettono dentro a questa grotta e poi gli viene arrotolata una pietra, chiuso completamente, dentro questo sepolcro. E il giorno di Pasqua, domenica il giorno di Pasqua, Maria Maddalena arriva al sepolcro, e non trova Gesù. E chiede con l'ortolano, il custode di quel campo, dove fosse o meno, se l'avesse lui. L'ortolano in realtà, che era Gesù ovviamente, ma lei non lo riconosce. E le dice questo uomo: cosa cerchi, perché piangi? E lei gli dice, insomma, se hai portato via. Lei pensa immediatamente che l'abbiano rubato. Nessuna parola da parte sua di fede. Ah! Mi ricordo che tu avevi parlato, Gesù è risorto, ecco le promesse. No, nessuna parola di fede, nessuna parola di speranza, solo disperazione, perché il corpo di Gesù non c'è. E addirittura la primo pensiero che lei ha non è appunto è risorto, ma lo hanno rubato. Vilipendio assoluto, no? Cioè, ucciso malamente, inchiodato una croce, ingiustamente, addirittura il corpo rubato. Quindi era nella disperazione più assoluta, senza fede, tra l'altro, senza fede nel senso che non aveva un bricimo di speranza e di fede che fosse risorto. Ora, leggiamolo, Giovanni 20, da 1 a 17. Allora, il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse ancora più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse anche intanto Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra. Il sudario, che era stato sul corpo di Gesù, non era per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere. E mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro, ed ecco, vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo, si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. E Gesù le disse, Maria. E la voltatosi gli disse in ebraico, Rabbi, che vuol dire maestro. Gesù le disse, non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al mio Dio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore ed egli le aveva detto queste cose. Allora, lei entra, incontra Gesù risorto, ma non lo riconosce. E quell'uomo, dice la scrittura, che fu scambiato come l'ortolano, il custode appunto del campo. E tra lei e Gesù nasce un dialogo assolutamente strano. Però dietro a questo dialogo c'è una ricchezza straordinaria che vorrei che cercassimo di cogliere. Gesù le dice perché piange e chi cerchi. Allora, perché piangi e cosa cerchi? Non sono domande a caso. Guardate, se noi volessimo fare una bellissima ricerca sulla scrittura, che ci darebbe tantissimo, le domande di Gesù che rivolge alle persone in determinate situazioni, è una ricerca bellissima, profonda, perché le domande di Gesù non sono mai a caso, mai. E se pensate in questo momento, sono domande che aiutano a scavare e fare luce in mezzo al buio. In mezzo al dolore Gesù le chiede perché piange. Guardate che è una domanda che se noi la analizzassimo, proviamo a immedesimarci, andiamo a un funerale e davanti alla tomba chiediamo alle persone che amano queste persone perché piangi. È assurda, è una domanda assolutamente che uno dice fuori luogo in assoluto. Vai a mettere il dito nella piaga di fatto. Quindi se noi la analizziamo questa domanda è una domanda che sembra fuori luogo. In realtà dietro questa domanda fatta da Gesù in quel momento è una domanda che ha lo scopo di fare in modo che Maria possa guardare dentro di sé e di guardare, sentire la delusione, il dolore nella sua completezza. E non è perché Gesù è sadico, perché Gesù ci vuole insegnare non a cercare scorciatoie, ma ad affrontare il dolore. Per avere guarigioni dalle relazioni è fondamentale guardare il dolore, osservare il dolore, capire il dolore. Non nascondersi, non pensarlo, non fare un mantra di cose che non servono a nulla, ma guardare il dolore per quello che è, per come si presenta. Gesù vuole portare Maria appunto ad affrontare l'angoscia che l'attanaglia. In quel momento Maria non riconosce Gesù, non capisce che è lui che le sta parlando, il suo creatore. Addirittura Maria le dice, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai posto, io lo prenderò. Ci fa capire questa risposta di Maria, di fatto che lei non era disposta a rinunciare alle sue certezze passate, non era disposta ad essere derubata, rivuole a tutti i costi quello che le è stato tolto, rivuole a tutti i costi quello che le è stato tolto, si sente derubata ingiustamente, si sente che qualcuno gliel'ha portato via, si sente che le è stato tolto, ma che diritto avevano le persone di togliere il corpo di Gesù? Che diritto aveva Dio di farmi questo? Che diritto Dio aveva di togliermi quella cosa? Che diritto Dio aveva? Queste sono domande che, se noi siamo attenti, riconosciamo, ci sono familiari. Se scaviamo dentro di noi ci rendiamo conto che la delusione di Maria è in un qualche modo anche la nostra. C'è un momento però in cui il buio assoluto, che in quel momento in cui sta vivendo lei, si dissolve. E la Bibbia è piena di questi esempi e io sono innamorato di questi esempi. Dalla creazione ci parla di un Dio che crea dal nulla, di un Dio che chiama le cose che accadono. E in un momento, in un istante, Gesù compie un miracolo straordinario, nel momento in cui lui pronuncia il suo nome. Maria. In quel momento, mentre Gesù chiama e pronuncia il suo nome, il buio si dissolve. L'incertezza svanisce, l'angoscia sparisce, la delusione, tutto, nel momento, nell'istante in cui Gesù la chiama per nome. Guardate, è meraviglioso. Ci sono degli esempi nella scrittura di quando Dio chiama per nome, lui lo fa. E vediamo che in quel momento accade qualcosa di meraviglioso. Perché di questo episodio? Perché è anche la storia della nostra vita. A volte ci sentiamo delusi, derubati. Sentiamo anche che le nostre convinzioni sono state messe sulla croce, oppure dentro un sepolcro. Sentiamo che le nostre certezze a volte vengono smentite dalla vita stessa, cioè la vita stessa ci fa traballare. Allora, però dentro al sepolcro non c'è Gesù, c'è un sudario. Gesù non è dentro questo sepolcro, Gesù è pronto a dare una guarigione alla nostra delusione. Ma la delusione, la guarigione di Gesù non parte nel momento in cui noi troviamo scritto nella Bibbia che lui ci ama. Lo torno a ridire perché è una cosa molto forte. La guarigione non parte nel momento in cui io vedo scritto nella Bibbia che Dio mi ama. Perché quello può essere semplicemente qualcosa di normativo, di qualcosa che io trovo scritto nella Bibbia, che io potrei trovare nelle tavole della legge. Mi seguite? Ma la guarigione inizia nel momento in cui io vedo crollare le mie certezze. Quando entro nel sepolcro penso di incontrare Gesù e trovo il sudario e mi sento terribilmente deluso. C'è un momento in cui tu non sai che Pasqua, come Maria. Lei non sapeva che era Pasqua, perché Pasqua l'abbiamo messo, è Pasqua perché Gesù è risorto, no? Lei non sapeva che era la sua, che era Pasqua quel giorno. Lei è nata al sepolcro domenica, va bene, ma non era la Pasqua della risurrezione di Gesù, perché ovviamente Gesù non sapeva nessuno che sarebbe risorto. Lei è andata là per cercare un morto. Lei non sapeva che quel giorno in realtà era la sua Pasqua, era il giorno della sua Pasqua, della risurrezione di Gesù. E sapete, la cosa bella che io vedo nel momento in cui Maddalena è stata 3 anni con lui circa, e quando lei dice Rabbi, per un momento è stato, Rabbi vuol dire maestro, insegnante di vita, è stato il suo rabbi, il suo maestro. Ma dopo che ha incontrato Gesù in quel modo, dopo che lui l'ha chiamata per nome in quel modo, quel giorno è stato il suo signore, non solo un maestro, ma il suo signore. La potenza di Dio quando Dio ti chiama per nome. Tu puoi trovarlo scritto nella scrittura 1000 volte, ma finché Dio non vivifica quel io ti amo, finché Dio non ti chiama per nome, tu non riesci a vedere e a sentire quanto io ti amo. E il buio non si dissolve. Allora, quello che diventa chiaro da questo racconto, dalla vita di Maria, è che la stessa voce che ha chiamato Mosè dal roveto, dopo 40 anni rimane licenziato, dopo viene riammesso al cospetto di Dio dopo 40 anni, aveva già 80 anni, e da un pruno ardente Dio lo chiama. Maria, abbiamo letto, da un sepolcro. E quindi questo ci fa capire, è la stessa cosa per noi. da una delusione, da qualsiasi cosa tu oggi, dalla tua angoscia, Dio, tu puoi incontrare Gesù. Dio può parlare attraverso, come abbiamo detto, un roveto, un sepolcro, un giardiniere, e a lui basta davvero poco, eh? Non ha bisogno né di una predica, non ha bisogno di un miracolo, lui basta, a lui basta chiamarti per nome. Allora termino questa breve riflessione e vorrei che, la cito solo, Giovanni 10,3 dice: le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quindi abbiamo questa certezza, fratelli, noi che siamo le sue pecore possiamo vivere le angosce più profonde, i dolori più profondi, ma c'è un momento, benedetto da Dio, io non so quando, perché Dio a volte prepara le strade in modo strano, i tempi di Dio non li conosco io, a volte per farci capire le situazioni, per farci capire il dolore, ce lo fa attraversare in modo estremamente profondo, lo sentiamo tutto. E a volte, ripeto, vogliamo trovare scorciatoie per sentire meno dolore, ma non è la strada giusta. Vogliamo cercare di trovare una strada secondaria. Però come Gesù, per Lazzaro, ha deciso di fermare il suo cammino e ha deciso di rallentare la visita al sepolcro di Lazzaro, a volte con noi decide di rallentare, non perché è sadico, semplicemente perché vuole che capiamo e affrontiamo e osserviamo ciò che ci fa male, la delusione. La guardiamo in modo coraggioso, la scaviamo, analizziamo i nostri rapporti con le persone e ci facciamo domande. E c'è un momento che in quel momento, quando cominciamo a capire, arriva Lui. Arriva Lui e sa come portarci a casa, come guarire completamente la nostra vita, la nostra ansia, la nostra anima. Che Dio ci possa benedire. Amen.